Buonasera, buonasera a tutti, shalom, ben trovati. Mino Dana, questa sera dedichiamo questa lezione a Shlomo Mino Dana, che abbia rifuoco Shlomo Abedat Hashem, e anche proprio stasera il 30° giorno della ripartita di mia nonna, perciò finisce il primo ciclo che si chiama Mino Shlomo Ben Ester. Mino Shlomo Ben Ester è Dana, e anche in memoria della mia nonna che è mancata appunto 30 giorni fa. E leggiamo velocemente, abbiamo tante cose da dire stasera, leggiamo il Rifuah Shlema per tutti i soldati e tutti gli ostaggi, che preghiamo per loro che possano tornare a casa presto, sani e salvi, e che la guerra possa finire al più presto possibile. Anatzeach, Mizmore David Yanha, Donabiam Tarai, Zagev Hashem Yaakov, Shlech Ezechem Kodesh, ומציון ישדקה יזכור כל מנחותיך ועולתך דשני סלתי לך כלבביך וכל הצעתך ימלא נרנה בשעותיך ובשם אלוהינו נרגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו ידענו משמי כוסו בגבולות יש ימינו אלה ורכב ואלה וסוסי ואנחנו השם אדוני לנזכיר המקר ונפל ונוכנו ותודעת אדוני הושיע מלך יעננו ויום קוראינו 121 שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום לישון שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צלך לימיניך יומם השמש לא יקה כברך בלילה אדוני ישמורך מקור רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובך מתה ועד עולם כתותי סולדתי תורנו הקזח קסניה סלבי כתותו פינסקה פריל מליו בעזרת השם ססרה פלרמו brevemente della parasha settimanale che è Pekudè, ma poi ci andremo a parlare un po' più a lungo di Purim. Purim è ancora, abbiamo ancora un'altra lezione settimana prossima che parleremo di Purim, ma Purim si può parlare tutto un anno intero, possiamo trarre insegnamenti da Purim, perciò dedicheremo questa settimana e la prossima. Prima di parlare di tutto quello che vi ho appena detto, vorrei raccontarvi una storia che è successa Shabbat scorso, quest'ultimo Shabbat, Pashat Vayakhel, una coppia, siamo in Israele, a Gerusalemme, una coppia che raccontano l'accaduto di questa storia, racconta che loro appunto abitano in Israele e loro volevano da tempo fare un weekend, un Shabbat, nell'hotel, in un bel hotel a Gerusalemme, tra marito e moglie, tranquilli. E volevano andare all'hotel molto elegante, il Waldorf Astoria, che c'è un po' in tutto il mondo, c'è anche a Gerusalemme. Loro cosa fanno? Mettono da parte soldi da un po' di tempo per potersi permettere un bel Shabbat. Tranquilli, venerdì sera, Shabbat, dormire, mangiare in questo hotel e prendersi un po' di relax. Ok, loro arrivano in questo hotel e scoprono che, questo è Shabbat scorso, sto parlando, Shabbat scorso è successa questa cosa, e loro scoprono che questo Shabbat è un Shabbat speciale in questo hotel, perché? Perché c'è un Brit Milah, una circoncisione che cadeva proprio di Shabbat, di un bambino, ma questo bambino era un bambino speciale, la sua storia era un bambino speciale, suo papà, un soldato del militare israeliano, IDF, della Tzva Hagana Israel, era andato in guerra 4 mesi fa, era entrato a Gaza e purtroppo il papà è stato ucciso per difendere tutti noi, il popolo ebraico, la terra di Israele, eccetera, e la mamma era già incinta. Infatti, questo era 4 mesi fa. Sua moglie rimane vedova, incinta di questo bambino. Arriva il tempo, lei partorisce, e sabato scorso appunto era il suo Brit Milah. Dopo 8 giorni, se il bambino è sano e tutto va bene, si fa la circoncisione, anche se Shabbat, anche se Kippur, non si ferma la circoncisione per niente. Qualsiasi giorno dell'anno si fa la circoncisione. Non so se avete visto nei vari video che circolano, c'è un personaggio, Rabbi Shaya, che si chiama, un israeliano, una persona ortodossa, che lui va in giro negli ospedali, nelle strade, va a cercare i soldati dovunque si trovano e riporta loro grandi regali, all'ospedale specialmente, va da chi dice cosa vuoi e glielo compra, va dai soldati, organizza serate di cibo, di carne, di festeggiamenti, di regali. La sua missione è di ringraziare i soldati e di lefanekotam, come si dice in ebraico, di viziarli, di dargli tutto il possibile, regali materiali proprio, per ringraziarli di quello che loro, tanti loro hanno lasciato la vita, tanti di loro hanno lasciato pezzi di corpo, fa vedere immagini di persone senza gambe, senza mani, e lui va da loro, li incoraggia, li ringrazia, fa regali a loro, ai figli, e così via. Perciò lui aveva saputo che questo Shabbat scorso sarebbe stata la circoncisione di questo bimbo speciale. Lui decide, visto che lui è un Baal Chesed, uno che vuole dare sempre, aiutare, eccetera, lui invita, organizza, dice, chiama la moglie, dice: guarda, io faccio queste cose qua, voglio invitarvi a voi, tutta la famiglia, vi pagherò io l'hotel, tutto il periodo del weekend in questo hotel che costa tanto. Mangiare, dormire, organizzo io la circoncisione, porterò il rabbino, praticamente dalla A alla Z, organizza tutto nei minimi dettagli, ma anche estetici, anche come adornare la sala. Lui è una persona che non si ferma davanti a niente, è proprio un vero, un bravo religioso come si deve, che non si ferma davanti alle spese, ha un cuore grande come il mondo intero. Perciò nei minimi dettagli, come se fosse la Milà del suo figlio, ha organizzato tutto. Benissimo, e ha invitato tutta la famiglia a sue spese a fare un bel Shabbat in questo posto qua. Perciò questa coppia che sta raccontando vedono che c'è questo Shabbat qui in questo posto qua. La sera del venerdì, quando comincia in ogni hotel, in Israele c'è una sinagoga, vanno giù alla sinagoga, ma vedono che questo organizzatore, questo Rabbi Shaya, non era presente. Come strano, lui organizza, cioè, invitati a tutti, fate, lui non c'era. Vabbè, non capiscono. Fanno una preghiera, fanno la cena. L'indomani si alzano per andare alla mattina al tempio a fare la preghiera, per poi fare subito la circoncisione dopo la preghiera. Lì, la mattina dopo, l'organizzatore, e anche quello che ha pagato tutto, spunta, arriva. Però vedono che lui ha al polso un braccialetto di quelli che si danno all'ospedale. Dov'eri ieri sera? Ti abbiamo aspettato? Fa, vedi, ieri sera mia moglie ha partorito una bambina, perciò ho dovuto accompagnarla e stare con lei durante il parto, eccetera. Tutta la notte ero sveglio con lei. Stamattina era un Brit Milà che non potevo mancare. Ho lasciato un attimo mia moglie da sola in ospedale. Ho camminato tutta la strada dall'ospedale fino all'hotel per poter gioire con voi. Questo fa vedere che lui anche nel momento che la propria figlia nasce, non, l'homme vater, non risparmia di andare a festeggiare con le persone, di portare un'ondata di felicità e così via. E lui cammina, cammina e va fino a Brit Milà. Al Brit Milà, alla circoncisione, c'erano centinaia di persone, la voce si era sparsa che il figlio di un eroe che è caduto in guerra per salvare il popolo ebraico è morto e il figlio sta avendo Brit Milà oggi. Tutti quelli della zona, centinaia di persone erano presenti per festeggiare con la moglie, la famiglia, questo evento così grandioso. Potete immaginare, tutta la sala piangevano di emozione di questo povero bambino che è nato senza papà, di questa povera donna che dovrà crescere i suoi figli senza un papà. Perciò tutti piangevano. A un certo punto l'organizzatore sale sulla sedia, con tutti piangevano, e dice tra sé e sé: questo è un momento di gioia, bisogna gioire. Sale sulla sedia e comincia a cantare: Hoshia et amecha, Hoshia et amecha, uvarech et nachatecha. Hoshia et amecha vuol dire salva il tuo popolo. E continua a cantare a squarciagole, una canzone che cantiamo molte volte a Simchat Torah, continua a cantare con tutta la forza Oshia et Amech Hashem, salva il tuo popolo, e tutti cominciano a cantare dal pianto che avevano prima di emozione, tutta la sala cominciano a cantare con tutta la loro forza, con tutta la loro energia, Oshia et Amech, e non volevano smettere chissà per quanto tempo, per tanti lunghi minuti, tutti cantavano questa canzone per dare felicità alla madre, per pregare ad Hashem che veramente poi il popolo ebraico venga salvato. Vedete, questa storia ci fa vedere come la vita non è sempre facile, e lo sappiamo tutti. La vita a volte ci mette davanti a difficoltà, davanti a delle prove da superare, però vediamo che ci sono delle persone che pensano agli altri e cercano di portare gioia nella vita delle altre persone. Non dobbiamo mai lasciarci demoralizzare da nessuna situazione, neanche la più triste, la più difficile. Ognuno di noi nella propria vita, quando abbiamo difficoltà, proviamo a pensare ai nostri fratelli in Israele cosa stanno passando, proviamo a pensare a questa donna che ha dovuto partorire da sola, crescere un bambino da sola, probabilmente avrà già altri bambini. Perciò quando abbiamo un qualcosa di sofferenza, guardiamo la sofferenza altrui e diciamo, wow, grazie a Dio io sto meglio, io non soffro come lei. Molte volte noi non siamo capaci di capire quanto siamo fortunati, di quanto in realtà abbiamo. A volte purtroppo guardare gli altri, andare negli ospedali, a visitare i malati, ci rendiamo conto quanto siamo felici noi, quanto siamo fortunati noi. Sì, manca questo, manca quello, manca sempre qualcosa, fa parte della vita. Non c'è la completezza né spiritualmente né materialmente. Siamo qui di passaggio e quello che Hashem ci dà dobbiamo ringraziare. Ma questa storia fa vedere che siamo un popolo così unito, un popolo così forte, che ci amiamo l'un l'altro. Questo Rebbe Ishaya non conosceva questa famiglia, eppure ha voluto pagare tutte le spese. Lui non conosce le centinaia e migliaia di soldati che va a visitare, a fare regali, non li conosce, ma apprezza il loro lavoro. Impariamo a fare gioire le persone, impariamo a portare felicità nel cuore del prossimo. Noi non possiamo mai capire una persona, magari sorride, ma dentro è distrutto, dentro magari è infelice. Dobbiamo essere talmente sensibili da poter percepire la sofferenza del prossimo e dare il nostro meglio per poter, anche per solo poco, poter farlo innalzare, farlo star bene e dargli la forza e il coraggio di poter andare avanti, dicendo che la vita ha difficoltà, ma la vita può anche cambiare e portare gioie che noi non ci aspettiamo. È una storia che ho sentito poco fa, che è fresca fresca, e ho voluto ovviamente condividerla con voi. Parliamo adesso della parasha di Pekudè. Abbiamo quattro parashot e mezzo che parliamo del santuario. Abbiamo Terumat, Tzaveh, Yakel, Pekudè, un pezzo di Kitisa, e abbiamo visto che alla fine, se andiamo a leggere i passi, sembrano quasi quattro parashot che ripetono lo stesso concetto, le stesse frasi. Come costruire, che materiale. Allora, come mai, se la Torah abbiamo sempre detto che non ripete mai, come mai quattro parashot praticamente parlano dello stesso argomento e ripetendo tante volte le stesse frasi? Molto in breve. I maestri ci insegnano il seguente. Le prime due parashot che la Torah ci racconta di come costruire il santuario sono le parashot di quando Dio chiama Mosè e gli racconta cosa deve fare. La prima volta che Dio ha parlato con Mosè dicendogli di prendere questo materiale, quest'altro materiale, di come fa tutti i dettagli con i vari materiali, le due parashot Dio sta raccontando a Mosè. E c'è scritto, i maestri ci informano, che quando Dio ha raccontato a Mosè, ha fatto vedere un prototipo del santuario a Mosè per fargli capire anche tecnicamente, fisicamente come deve essere il santuario. Un conto è spiegarlo a voce, un conto è far vedere anche un'immagine, un prototipo. Perciò queste sono le prime due parashot. Le altre parashot racconta di come gli ebrei hanno messo in pratica, tecnicamente, hanno fatto quello che Dio ha raccontato a Mosè, perciò Mosè ha diretto i lavori, diciamo così, e di nuovo due parashot intere che raccontano come gli ebrei fanno quello che Dio ha detto a Mosè. Ovviamente, i maestri dicono, ok, ma Dio in una frase poteva dire semplicemente, e gli ebrei fecero quanto gli fu ordinato. Perché ripetere di nuovo tutto l'argomento di nuovo? Bastava dire, hanno fatto secondo i comandamenti dettati. Il Rebbe spiega una cosa fantastica. Dice che in realtà, qui stiamo parlando appunto di due tipi di santuari, e non un tipo di santuario. Il primo, come abbiamo detto, era un santuario spirituale che esteriormente era uguale a quell'altro fisico, ma interiormente era un'altra cosa. Perciò era un santuario che Dio ha fatto, che gli ebrei non hanno mai visto, soltanto Mosè, un santuario che nessuno c'è mai entrato, era soltanto un prototipo per Mosè, però era un santuario che Dio ha fatto. Le altre due parashot è il santuario che gli ebrei hanno costruito, perciò non è in realtà una ripetizione, anche se le frasi molte sono simili, ma quando stiamo parlando di due cose diverse, perché questo è un santuario spirituale di Dio, questo invece è un santuario che gli ebrei hanno fatto fisicamente, possiamo capire che si parla di due santuari completamente diversi, uno spirituale divino e l'altro materiale fatto dal umano. Ma la cosa più interessante che esce fuori da tutta questa storia è, alla fine, quando il santuario degli ebrei era pronto, dove si è rivelato Dio? Il santuario era un posto, era la casa di Dio, dove c'erano i sacrifici, l'incenso, e Dio ogni volta che c'era un sacrificio veniva, mandava il fuoco, era la sua rivelazione. Era un posto dove Dio si rivelava all'umano. Allora, tra i due santuari, quello divino e quello umano, secondo voi dove si rivelava? Il più perfetto sicuramente era il santuario di Dio, perché per quanto gli ebrei erano attenti e ligi a fare le cose su misura, ovviamente un umano non può essere perfetto come Dio. Perciò tra i due santuari, quello più perfetto, quello più preciso, qual era? Ovviamente quello divino. Dio non sbaglia, Dio è illimitato. Eppure, Dio ha deciso di usare come suo santuario, di rivelarsi dove? In quello che gli ebrei hanno fatto, in quello che la mano dopo era dell'umano e non il suo. Cosa dice Hashem? Preferisco la vostra eventuale imperfezione alla mia perfezione. Gli dice, io non voglio la perfezione di una cosa che ho fatto io voglio il vostro dono, il vostro coinvolgimento, la vostra passione, il vostro amore, la vostra presenza. Perciò Dio dice, io sono pronto a rinunciare a un qualcosa di perfetto che ho fatto io, ma perché voglio entrare a far parte della vostra azione, di una cosa che voi avete fatto con le vostre mani. Un Picasso di milioni di dollari, agli occhi di una madre, vale niente in confronto a un foglietto pasticciato di un disegno del bambino di un anno. Una mamma preferisce molto il lavoretto del bambino piuttosto che un Picasso. Perché? Perché è di suo figlio. E questo è quello che Hashem ci vuole dimostrare. La vostra imperfezione a me è più cara della mia perfezione. Infatti, le prime tavole della legge che Dio ha dato a Mosè la prima volta, che Dio aveva scolpito e scritto, quelle sono andate infrante, Mosè le ha rotte. Le seconde tavole, quelle che sono rimaste in eterno, sono quelle che Mosè ha scolpito, l'umano ha scolpito. Vedete di nuovo una cosa simile. Quello che Dio fa lo mette da parte, non dà cura a quello che lui stesso fa, preferisce l'azione dei suoi figli. Tutto questo per dirci cosa, cari amici? Molte volte noi abbiamo una sorta di insicurezza in noi stessi e ci diciamo, ma chissà, io oggi, stamattina, mi sono alzato e ho messo i tefillin. Dio veramente tra i miliardi di persone che mettono tefillin, che fanno, che vivono, forse veramente Dio ha visto se io ho messo tefillin, ho fatto le preghiere o meno. Una donna che arriva il venerdì, guarda l'orologio e con tutte le cose da fare va e accende le candele di Shabbat e porta luce in casa, luce nel mondo, benedizione per i soldati. Una donna può dire, tra tutte le cose che Dio ha da fare nel mondo, va a vedere se in casa mia, magari in una città dove non c'è neanche una comunità ebraica, che io accendo le candele, Dio si accorge delle mie candeline, se ci sono o meno? La risposta a tutti questi quesiti è assolutamente sì. Dio vede ogni minima azione che noi facciamo. Anzi, più questa azione ci è difficile e noi mettiamo impegno, più ha valore davanti a Dio. Noi non possiamo mai capire il valore della nostra azione. Per noi pensare, metto tefillin, non ho fatto neanche tutta la preghiera, ho fatto soltanto un pezzetto dello Shema Israel. Dice Dio, cosa ne sai tu? Cosa ne sai tu che valore ha quella preghierina che tu hai fatto ai miei occhi? Certo, per te è tanto perché tu magari non sai leggere bene l'ebraico, magari non sei abituato da casa a fare le preghiere, perciò qualsiasi cosa fai per me è grandioso. Non dobbiamo sottovalutare, denigrare le nostre azioni e le nostre capacità. Dobbiamo metterci nei panni di Dio, guardarci nel modo come Dio ci guarda. E credetemi che ogni buona azione che noi facciamo per Dio è un momento di gioia eterna, grandiosa, vedere che un figlio che è in questo mondo così circondato dalle difficoltà del mondo, dal Yetzer Hara, dal buio e così via, se una persona riesce a fare una buona azione, agli occhi di Dio è una cosa grandiosa. Perciò impariamo a avere amor proprio, a fidarci delle nostre azioni e non dire, ah, non faccio mai abbastanza. Oggi hai fatto questo. Domani farai qualcosa in più, pian piano andrai avanti, ma ricordati che sempre Dio è lì che guarda e ha piacere delle nostre azioni. E questa in breve è la parasha di Pekudè. Ma andiamo adesso alla storia di Purim. La storia di Purim, uno degli argomenti che la Mishnah parla, c'è una storia molto molto strana che viene raccontata nel Talmud. A proposito di Purim. Perciò io adesso vi racconterò qualcosa che sembra molto strano e inverosimile, però prima di saltare conclusioni o di spegnere il canale e andare a guardare la televisione, aspettiamo la fine e la spiegazione di questa storia che è veramente strana e bizzarra. Però il Talmud lo scrive e stasera lo vogliamo raccontare. E speriamo che riuscirò a usare le parole giuste. Questa storia, narrata nel Talmud, parla della mitzvah che noi sappiamo che a Purim bisogna bere vino fino ad arrivare a un livello che ci gira la testa, che non capiamo la differenza tra Mordecai e Haman, Mordecai il tzaddik, il giusto, e Haman il rasha, il cattivo, che ci gira così tanto la testa che non riusciamo a capire tra il bene e il male. Vuol dire che è un modo di dire che dobbiamo bere tanto vino per essere gioiosi. Un giorno così importante dove la massa del popolo ebraico, tutti gli ebrei del mondo erano in rischio di morte, perché Ahasuerus voleva Haman, Ahasuerus voleva uccidere tutti gli ebrei del mondo. E questo decreto è stato cambiato e noi siamo rimasti in vita, perciò è rimasto che è il giorno, uno dei giorni più felici dell'anno intero, perché è la nostra salvezza, è il nostro compleanno, è la nostra rinascita. Perciò i maestri dicono che bisogna bere per festeggiare, per ringraziare Dio e per essere gioiosi di questa rinascita. Perciò la Mishnah dice che addirittura devi arrivare a essere così pieno di vino che non capisci la differenza tra Haman e Mordecai. Benissimo. E qui arriva la storia strana. Fate attenzione. Il Talmud racconta, un anno c'erano due maestri grandiosi del Talmud, uno si chiamava Rabba e l'altro si chiamava Rabbi Zera. Decidono di fare il banchetto insieme. Sapete, a Purim, una delle quattro mitzvot, di fare un banchetto il giorno, bere vino, mangiare carne e così via. Il Talmud racconta, loro si siedono e nel banchetto bevono, 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 fino a che diventano inebriati, ubriachi, hanno bevuto tanto vino. Il Talmud dice, Kam Rava veshachte de Rab Zera. Testualmente vuol dire, si alza Rabba, uno dei due, e fa la shechitah al suo compagno. Shechita vuol dire sgozzare. L'indomani, ripeto, prima di saltare a conclusioni, aspettiamo la fine. L'indomani di questa storia, Rabba viene a sapere che Rabzera è morto, va a pregare a Dio e lui risuscita. Rabzera ritorna in vita. Rabzera l'anno dopo, quando arriva Purim di nuovo, Rava di nuovo, quello che ha fatto l'azione, invita il suo compagno Rabbi Zera e dice: vuoi quest'anno che facciamo di nuovo il banchetto insieme? Rabzera dice, grazie mille, ma no, anche no. Dice, perché? Perché i miracoli non avvengono ogni istante. Se l'anno scorso ho avuto un miracolo che sono rimasto in vita, in qualche modo sono risuscitato, non voglio di nuovo andare a ripetere quello che è successo l'anno scorso, grazie mille, ma no. Questa storia inverosimile è strana, anche se parliamo di una semplice persona. Figuriamoci un tzaddik come Rabba. Rabba, il Talmud dice, mi è detto di lui, anche il Tanya lo riporta, che era un tzaddik così grande che la sua bocca non si fermava mai di studiare. Era un tzaddik. Era il gigante di quella generazione. Tutto il tempo studiava, pregava. Addirittura che non aveva eguali. Com'è possibile che una persona del genere possa prima di tutto ubriacarsi, a tal punto di ubriacarsi che non capisce e prende un coltello e uccide un'altra persona? Non è umanamente possibile immaginare. Ma neanche una persona che non è un tzaddik come lui, una persona normale non può fare una cosa del genere, figuriamoci un tzaddik. Un'altra cosa strana in questa storia è che soltanto l'indomani lui va a pregare per Rabzera, ma perché non immediatamente? Un'altra cosa strana, poi rispondiamo a tutte le domande, com'è possibile che l'anno dopo, nonostante il misfatto, lui ha ancora il coraggio di andare a invitare il suo compagno di nuovo? Un'altra cosa interessante, il compagno Rabbi Zera, lui non dice, ma sei matto, dopo quello che mi hai fatto l'anno scorso, non ne voglio più sapere di mangiare come... No, niente di tutto ciò, semplicemente dice, grazie, ma no. Non sempre i miracoli si ripetono, senza rinvangare o rinfacciare niente, di quello del misfatto dell'anno prima. La cosa strana in questa storia è che il Talmud usa una parola specifica, Shechitah, che lui gli ha fatto la Shechitah. Poteva dire l'ha ucciso, poteva dire gli ha tagliato, poteva dire tanti altri sinonimi, ma usa la parola Shachteh, vuol dire Shechitah. Adesso tutte queste domande le risponderemo pian piano nell'arco della lezione. Ultima cosa strana, Raba non ha mai dimostrato, non ha mai chiesto scusa di quello che ha fatto, non ha mai dimostrato che gli dispiaceva. Tranquillo, è come se non avesse fatto mai niente. Una spiegazione che non viene accettata totalmente dice che in realtà lui gli ha dato troppo da bere, era misera, è stato un po' male. L'indomani ha pregato che lui guarisse, però diciamo che non è proprio una spiegazione molto attendibile perché manca, perché parla di appunto di Shechitah. Andiamo adesso a vedere il Rebbe come prende questa storia e dà un insegnamento meraviglioso. Adesso vi chiedo di fare un po' più di attenzione per seguire i passaggi di quello che andremo a studiare. È facile, ma c'è bisogno un po' di concentrazione. Il Rebbe dice così, il Rebbe prende questa storia di questi due e l'abbina a una storia successa nella Torah, dei figli di Aaron. Aaron, fratello di Mosè, aveva due figli, Nadav e Abihu, aveva diversi figli, quattro figli, due erano Nadav e Abihu. Questi due figli erano anche loro, due tzaddikim grandiosi come lo erano questi due maestri. La Torah ci racconta che loro sono morti. La Torah racconta, non erano sposati. E un brutto giorno arriva il fuoco di Hashem e li consuma. Muoiono. Perché? Viene scritto che Bekorvatam lifnei Hashem vayamutu. Loro erano due tzaddikim così grandi. E avevano un amore così profondo per Hashem, un amore così sincero per Dio, attaccamento, desiderio, ardore per Dio, a tal punto che il loro corpo non riusciva più a contenere le loro anime. A un certo punto la loro anima è volata via dal loro corpo perché l'anima voleva arrivare a Dio. Questo è quello che l'Ora Chaim spiega. Un po' come nel Sinai, no? Che la grande rivelazione dei 10 comandamenti, la loro anima è uscita e sono morti finché Dio l'ha fatti risuscitare. Perciò, quando c'è una grande, grande rivelazione divina, l'anima rischia di uscire dal corpo fisico. Non è sicuramente un problema di noi comuni mortali. Ma i grandi tzaddikim, se non fanno attenzione, in un momento di estasi, di preghiera o quant'altro, di studio, veramente rischiano che la loro anima non venga controllata e rimanga nel corpo e possono veramente che la loro anima esce. Perciò il Rebbe prende questa storia di questi due figli di Aaron che sono morti in questo modo qua, perché volevano attaccarsi a Dio e non hanno frenato la loro estasi, il loro amore per Dio ed erano pronti a morire per arrivare a Dio. Il Rebbe lì associa questa storia alla storia di Purim che abbiamo raccontato. Adesso mettiamo un secondo da parte. Entriamo in una spiegazione di l'ebraismo. È profondamente un'idea di gioia. Nell'ebraismo c'è scritto Ivdu et Hashem besimcha. Servi Dio, fai il mitzvot, comportati come ti devi comportare, con gioia. L'ingrediente principale dell'ebraismo è gioia. In altre fedi, in altre religioni, l'ingrediente principale che cos'è? La colpa. Sentiti in colpa perché è peccato. Nell'ebraismo questo è, ne abbiamo parlato diverse volte se vi ricordate, nell'ebraismo questo è vietato. Dio non vuole che un ebreo serva Dio con il cuore pieno di sentimenti negativi, con vergogna, con sensi di colpa e così via. I sensi di colpa sono lì, una spiegazione ci viene a dire che i sensi di colpa sono sempre lì pronti. Aspettare che noi facciamo uno sbaglio. Perché? Perché il senso di colpa è una forma di Yetzer Hara, di male. Ed è lì pronto ad attaccarti per farti sentire male, per bloccarti dal servire Hashem in un modo completo. Perciò quando una persona ha sensi di colpa, alt, non vuol dire che non dobbiamo fare le cose brutte e dire non mi interessa, va bene, no. Ogni persona deve essere conscio, cosciente, deve avere coscienza delle sue azioni. E quando facciamo delle azioni brutte, delle azioni che magari fanno male al prossimo o quello che sia, quando fai una brutta azione devi pentirti. Pentimento vuol dire fare teshuva, devi tornare a Dio. Ma non c'è scritto che lo devi fare con sensi di rimorso. Con sentirti male con te stesso, anche se è una cosa naturale che una persona si sente in colpa, ma non è questo che l'ebraismo chiede. Nelle regole del Maimonide, come racconta di come fare la teshuva, non parla di sentirti in colpa, di sentirti male, perché Dio non vuole questo. Dio dice vai avanti, l'importante è che metti a posto quello che hai rovinato, ma non lo voglio che lo fai sentendoti male. Perciò, quando noi ci sentiamo male e abbiamo i sensi di coscienza, rimorsi di coscienza, è perché è una forma del male che c'è in noi che ci vuole bloccare dal mettere a posto e di aggiustare quello che abbiamo rovinato. Perché Dio ha inventato la teshuva. Teshuva vuol dire puoi mettere a posto tutto. Arriva il senso di colpa e ti dice: no, 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 non voglio che fai che aggiusti il misfatto. Ti faccio sentire in colpa, ti faccio sentire che sei una cattiva persona perché voglio bloccarti da arrivare a Dio. Dice il Rambam, il Maimonide dice, bisogna amare Hashem in modo intenso, così intensamente da dimenticare i sensi di colpa. Noi dobbiamo amare Hashem come una persona è malato d'amore. Porta questo esempio. Come una persona che ama una donna, la propria moglie, ed è malato di amore per lei, e tutto il tempo pensa a lei, a cosa fare per lei. Dice il Rambam, anche noi dobbiamo essere malati di amore per Dio, che in ogni momento dobbiamo pensare cosa fare per Dio, per appagarlo, per renderlo felice, per donargli gioia nei miei confronti, per essere... che continui a essere padrone del mondo. Perciò come un uomo che ama la sua moglie, la sua donna, e vuole fare tutto per lei, così anche ognuno di noi deve essere malato di amore per Dio. Malato nel senso puro, nel senso bello della parola. Come diceva il re Salomone nel Cantico dei Cantici, se andiamo a leggere, una delle opere più grandiose che abbiamo nel Tanakh, è amore, malato di amore per Dio. Però... per amare Dio devi essere connesso con Dio e non connesso con il male. Tu non puoi pretendere di arrivare a un livello di amore per Dio, di fare teshuva, se sei ancora ancorato a un senso di colpa. Il senso di colpa in questo male, in questo momento gioca un ruolo negativo nella nostra vita perché ci vuole buttare giù. Perciò se tu vuoi arrivare a fare teshuva, con il senso di colpa stai facendo due cose opposte. Perché fare teshuva bisogna fare con gioia. Perché noi siamo convinti che Hashem ci perdona. È scritto, se tu fai teshuva sincera, Dio ti perdona. Se tu fai teshuva con i sensi di colpa, vuol dire che non ci credi che Dio ti può perdonare. Non ci credi. Perché altrimenti saresti felice. Questa è la differenza abissale tra l'ebraismo e, ripeto, e altre fedi dove loro vogliono incuterti il tuo senso di colpa, la tua pochezza, piccolezza nei confronti di Dio, dicendo guarda come sei brutto, sei piccolo come un verme, sentiti in colpa, pentiti. Arriva Dio e dice hai sbagliato? Hai peccato? Hai rotto? Non ti preoccupare, ti aspetto, metti a posto, ma fallo con gioia, altrimenti non riuscirai mai ad arrivare a me, perché sarai sempre tirato indietro da quell'ancora della tristezza, del buttarti giù. Perciò per amare Dio devi essere connesso con Dio, perché la sorgente dell'amore, la radice dell'amore dov'è? È Dio. La radice di tutto quello che c'è in questo mondo, il source, la sorgente di tutto è Hashem. Anche l'amore verso Lui arriva da Lui e non da qualcosa che è al contrario di Dio. Per esempio, se io ho un oggetto elettrico, un frigorifero, un computer, quello che sia, se io per fare funzionare questo oggetto elettrico devo mettere la spina nell'elettricità. Se io tolgo la spina dall'elettricità, non funziona più. Perché? Perché ho disconnesso il filo che connette il frigorifero all'elettricità. L'ho staccato, l'ho disconnesso. Non vuol dire che l'elettricità non c'è più. L'elettricità nel palazzo c'è sempre. Ma sono io che ho tolto la spina dall'elettricità. Perciò il mio frigorifero in questione non potrà essere acceso e funzionare perché l'ho distaccato dall'origine di dove vive l'elettricità. Perciò Dio c'è sempre. Dio non smette mai di esserci e di essere presente nelle nostre vite, come l'elettricità di una casa. Sta a noi essere connessi con Lui. E non dire mi stacco da Lui perché sono triste, perché voglio arrivare a Lui. Se vuoi arrivare a Lui, devi essere connesso, la presa deve entrare dentro l'elettricità per funzionare. Perciò tutta l'idea è di essere connesso con Dio e non sconnesso da Lui. Adesso, ovviamente, tutto questo concetto che abbiamo detto viene, abbiamo distrazioni, abbiamo Yetzer Hara, il male che ci vuole impedire che noi siamo connessi, vogliono strappare la nostra elettricità, vogliono disturbare questa connessione. Perciò, come io riesco ad arrivare veramente a Dio? Devo sottomettere il mio ego. Ego è la chiave di tutta questa lezione qua. Di sottomettere il mio ego. E più io riesco a sottomettere il mio ego, più io riesco a connettermi con Dio. Perché l'ego in questione, il mio ego mi dà fastidio? Se io riesco a connettermi in primis con la mia anima, come settimana scorsa abbiamo parlato, se vi ricordate, se io riesco a connettermi con me stesso, con la mia anima, cioè l'anima è la divinità che c'è in me, allora io riesco anche di conseguenza a connettermi con Dio. Ricordiamoci appunto che noi umani in questo mondo siamo dei canali per portare la luce di Hashem in questo mondo. Se io sono qui presente, chiunque qui presente, è perché ognuno di noi ha divinità in se stesso e noi dobbiamo portare nel mondo materiale la luce di Dio. Noi siamo il canale, proprio il conduttore di Dio in questo mondo. Siamo gli ambasciatori di Dio in questo mondo, i suoi portavoci. Però per essere un condotto, dove un tubo dove passa la divinità, che io sono il tramite tra Dio e questo mondo, io devo mettermi da parte, devo essere nullo. Quello che si chiama nel linguaggio chassidico e della Kabbalah il bitul, devo essere capace di annullare me stesso. Cosa vuol dire annullare me stesso? Vuol dire che io devo mettere da parte i miei desideri, il mio ego. Io sono soltanto un conduttore di Dio, però, ma se io metto in mezzo me stesso, il mio ego, bloccherò la presenza di Dio in questo mondo e farò il contrario di quello che io devo fare. Perciò il minimo ego intralcia e rovina la missione. Un tubo, il rubinetto di casa, se è pieno di calcare o di ruggine, anche se io apro l'acqua, l'acqua non scende o scende a gocce perché dentro è sporco, perché c'è qualcosa che blocca il flusso dell'acqua. Questo è l'ego. Se io metto ego nella mia esistenza, non riesco ad essere lo specchio di Dio, il canale di Dio. E tutta la missione si rovina. Ego vuol dire io sono qua per me. Invece ego è, il nostra missione è essere qua per lui, non per me. Ego significa che tutto il tempo sono alla ricerca di complimenti, di essere convalidato, come la settimana scorsa dicevamo, di essere sempre lì alla ricerca di, ah, che bravo, hai fatto giusto. Questo è ego. Niente a che fare con un rapporto con Dio. Quando tu cerchi di essere convalidato, di essere accettato, vuol dire che sei tu che cerchi di essere appagato per te stesso. E ti dimentichi che sei in missione di Dio. Perché Dio non ha bisogno di complimenti, non ha bisogno di essere convalidato tutto il tempo. Perciò, se tu ti senti che necessiti complimenti tutta la vita, significa che ti stai separando da Dio, perché non è quello che Lui ha bisogno. È ragione per cui non sei felice. Più cerchi di essere importante, più metti il tuo ego in primo luogo, questo vuol dire che metti te stesso in prima luce e Dio dietro di te, perciò vuol dire che la tua infelicità da cosa viene? Dal fatto che tu dimentichi Dio, ti distacchi da Dio e cerchi te stesso, cerchi gloria per te. Ma se ti connetti con Hashem in modo puro, sarai felice in qualsiasi situazione. Una persona che è connessa con Dio sinceramente, anche se soffre in questo mondo, lui è felice. Perché? Perché è connesso con Dio. Chi è connesso con Dio non soffre, è felice, perché la sua vita è Dio. La sua vita non è se stesso. I tzaddikim più grandi hanno sofferto nella loro vita. Ma loro erano felici. Perché? Perché erano connessi con Dio. I fastidi fisici non li bloccavano. Perché loro non esistevano. Mettevano da parte loro stessi. Il fulcro era Dio. Io vivo per Lui. Sono malato di amore per Lui. Dio non soffre. Allora io non soffro neanche. Se io sono attaccato a Lui, come faccio a soffrire? Come faccio a dispiacermi che non ho la macchina ultimo grido o il vestito ultimo modello o quant'altro? O se sgocciola un po' di pioggia perché il tetto è bucato? È vero, è brutto, ma se io vivo in un'altra atmosfera e vivo nelle galassie superiori perché godo di Dio, niente al mondo mi darà fastidio. La mia felicità è in Dio. Perciò non penso a me stesso, bensì penso a Dio. Proprio come i due figli di Aaron e Nadav Avihu, che erano talmente uniti a Dio, senza nessun filtro in mezzo, senza ego, che sono morti per attaccarsi a Dio. Non vuol dire, attenzione, questo era un peccato. La loro idea era nobile, volevano Dio, ma attenzione. Dio non ha accettato questa cosa ed è vietato fare una cosa del genere. Perché? Perché Dio vuole che noi viviamo. Dio ha creato un mondo fisico, ha creato un corpo. Lui vuole che noi continuiamo a servire Lui, arrivare a Lui con il nostro corpo, non soltanto con l'anima. Perciò Attenzione, loro erano veramente un livello grandioso di morire perché erano veramente tutt'uno con Dio. Ma non è quello che Dio vuole. Ti ho dato un corpo? Arriva a me col tuo corpo, arriva di meno, però col tuo corpo. E questo è il punto di portare anche il corpo fisico ad arrivare a Dio. Ora concludiamo e torniamo alla storia di Purim. Le domande che abbiamo fatto sono rimaste, no? Attenzione, siamo per finire. Ora possiamo capire perché c'è scritto che bisogna bere a tal punto di non capire la differenza tra Haman e Mordecai. Perché questo giorno di Purim è un giorno così profondo, un giorno così importante che va al di là della logica, va al di là del mio capire. Perciò è come Nahafohu, tutto si è ribaltato, le sorti di ebrei sono ribaltate. Perciò è una cosa che non ha logica questo giorno. È un giorno così profondo e importante che quello che è successo è al di là della logica. Che il re, il suo primo ministro, è stato lui impiccato e invece gli ebrei sono salvati. Non ha logica questo ribaltamento della sorte. Perciò dicono i maestri, visto che Purim non ha un giorno logico, quello che è successo era un miracolo divino che va al di là della logica, devi bere vino perché non devi essere sottomesso alla tua logica. E questo è un punto, a tal punto che non capisci tra il bene e il male. Poi, abbiamo chiesto com'è possibile, e qua è la risposta grandiosa, fate attenzione, com'è possibile che due tzaddikim di questo livello si siano ubriacati? Un tzaddik non si ubriaca. Sì, beve un po' di vino, ma non a tal punto di perdere la sua conoscenza, non esiste. Allora, ubriaco vuol dire quando perdi la sensibilità, quando tu bevi vino, perdi sensibilità, no? Sei più, ti gira un po' la testa, non sei al 100% tu. Quando la Mishnah viene a dire che loro si sono ubriacati, non intendeva che loro si sono ubriacati, vuol dire che loro avevano perso il loro ego. Quando tu sei ubriaco non capisci chi sei, il tuo ego non esiste. È un modo di dire che loro si erano ubriacati, perché non sentivano loro stessi, erano, sapete cosa? Erano ubriachi di parole di Torah. In quel banchetto che essa arrivava la risposta, in quel banchetto che questi due saggi facevano insieme, erano, studiavano Torah, parlavano di Torah tutto il tempo, erano ubriachi, inebriati da saggezza divina, da parole di Kabbalah, di Hasidut, di cose elevate. Perciò, quando dice la Mishnah che lui si è alzato e l'ha sgozzato, cosa vuol dire si è alzato? Si è elevato così tanto spiritualmente. Infatti, lui si chiamava Rabba. Rabba vuol dire grande, tanto. Lui aveva una grande anima e lui si è elevato in questo momento di Purim, che era un momento così grandioso. E in questo banchetto tra due studiosi, studiavano, uno davano parole di Torah, che lui si era elevato così tanto. Invece il suo compagno Zera, Zera vuol dire piccolo, vedete, guardate, tutto ritorna. Rabba, quello che tra virgolette ha ucciso, vuol dire grande. E si è elevato tantissimo. Il suo compagno Zera, Zera vuol dire piccolo. Il suo compagno non aveva queste grandi doti di elevazione come lui. Perciò lui è morto come i figli di Aaron che sono morti inebriati di divinità. Rabbi Zera non si è trattenuto dalle parole del maestro di Rabba, perciò quelle parole l'hanno fatto salire l'anima in cielo che non è riuscito neanche, non si è neanche accorto che stava, la sua anima stava uscendo, ma di piacere delle parole di Torah. Perciò non è vero né che si erano ubriacati, e tantomeno che Rabba ha coltellato il suo compagno. Guai a dire una cosa del genere. È un modo per dire che avevano incominciato un'esperienza così profonda ed elevata di divinità, di parole di Torah, a tal punto che uno dei due, la sua anima è volata via come i figli di Aronne. L'altro che diceva le parole, che insegnava, era come se l'avesse ucciso, perché appunto la sua anima è volata via. Lui non riusciva a stare a passo con il suo maestro, perciò la sua anima volava. L'altro era grande, abbiamo detto, no, aveva le spalle grandi, l'anima è elevata. Perciò concludendo, perché allora abbiamo chiesto, perché usa la parola Shechitah? Shechitah vuol dire sgozzare. Tutto c'è una risposta. C'è scritto Shechitah perché la Shechitah cosa rappresenta? Portare trasportare, portare a un livello superiore. Quando io prendo un animale e faccio la Shechitah e lo mangio, lo porto a un livello superiore, a un livello umano. Adesso non vuole entrare chi non vuole mangiare carne perché è animalista, perché ognuno faccia quello che pensa. Lì sto parlando quello che la Torah ci insegna. Quando io umano prendo una mela e la mangio, sto facendo salire il livello di questo vegetale a livello umano. Quando io prendo un animale e faccio la shechitah e diventa kasher e lo mangio, lo sto elevando a un livello spirituale superiore. Quando dice che lui ha fatto Shechitah, il suo compagno intendeva questo, l'aveva portato a un livello superiore tramite le sue parole di Torah, e lui non è riuscito a trattenersi, la sua anima è uscita via, proprio come nel Sinai, che troppa rivelazione. Allora, questa è la risposta al fatto perché abbiamo chiesto, perché allora Raba l'anno prima non ha chiesto scusa a Zera che l'ha ucciso? Perché va di nuovo a invitarlo? Perché non ha fatto niente di male. C'è poco da chiedere scusa. Lui l'ha fatto arrivare a un livello, a un'esperienza spirituale senza precedenti. Perché? Perché non c'era ego. C'era soltanto Dio in quel momento. Rabbi Zera, per quanto era bello l'anno scorso, dice, io non sono pronto a rischiare di nuovo perché che la mia anima esca di nuovo, poi magari questa volta non riesco più a tornare indietro, perciò non voglio rischiare. Perché soltanto il giorno dopo Rabba è andato a pregare per il suo compagno? Perché quella sera lui era ancora in uno stato di crescita, in uno stato di esaltazione spirituale, era ancora nei cieli alti. L'indomani mattina, quando si è risvegliato dallo studio, da tutto, e ha sentito che Zera, la sua anima è uscita, è andato a pregare a Dio di salvarlo. Storia e conclusione. Fra 3 minuti abbiamo finito. C'era una volta un vecchio rebbe, non un rebbe di un'altra dinastia, che lui aveva il dono della musica e tutti i suoi hasidim erano grandi amanti della mudra, della melodia. Questo rabbi era vecchio, però stava male, dovevano fargli un'operazione chirurgica. Ma il dottore, come sappiamo, il dottore gli ha detto: tu in questo stato non puoi, non posso farti anestesia, non posso farti l'operazione, rischi. Sappiamo, no? Un anziano non può, non, il suo corpo che è debole, specialmente che quando è malato, è peggio, è più pericoloso a volte fare un intervento, ma lui aveva bisogno, se no moriva. Questo tzaddik ha composto una melodia molto molto profonda. È andato in sala operatoria e ha cominciato, è una storia che è risaputa. Ha cominciato a cantare questa melodia hasidica, ovviamente senza le parole, soltanto melodia, e lui ha cominciato a cantarla con concentrazione, con emozione e così via, era esportato al massimo, fino a che lui era come se fosse ubriaco, perché era in un altro livello, perciò in quel momento lui non sentiva il suo corpo. E nel mezzo di queste canzoni, questa sua concentrazione, sono riusciti a fargli un'operazione chirurgica E lui non sentiva né dolore né tagli né niente, perché in quel momento lui era come in un altro mondo, era distaccato dalla sua materialità, era totalmente connesso con Dio, il suo ego non c'era più, il suo fisico non gli faceva male. Una volta finita l'operazione chirurgica, pian piano ha smesso di cantare le melodie. E la sua operazione è uscita benissimo. Lui ha vissuto altri 10 anni dopo questa fantomatica, se è la parola giusta, operazione chirurgica. Cosa vuol dire qua? Lui in questo momento si è elevato a tal punto che il suo corpo non lo bloccava, non gli dava fastidio, il suo corpo non esisteva. Mosè, quando è salito su Sinai, 40 giorni, 40 notti, non mangiava, non beveva, come faceva? Come fa un umano a non dormire, non mangiare, non bere? In quel momento Mosè era talmente elevato, si era dimenticato del suo corpo perché era davanti a Dio. Il suo ego non esisteva più. Poi, tornato giù dalla montagna, di nuovo è tornato a essere il Mosè che ha bisogno di mangiare, di bere, di dormire. Tutta questa storia, cosa ci insegna? Purim ci viene a insegnare che ognuno di noi può arrivare al livello più intimo e intrinseco di connessione con Hashem, lasciando da parte i nostri desideri, le nostre volontà, il nostro ego. Quello che conta, Purim ci insegna, quello che conta nella tua vita deve essere soltanto Dio. Se tu vuoi la felicità, la sorgente della felicità è Dio. Se tu pensi di arrivare a Dio tramite la tristezza, sappi che stai sbagliando indirizzo. Quello è il tuo Yetzer Hara che parla. Se ti senti in colpa che hai peccato e fai teshuva con la colpa, non arriverai a Dio. Dio ti insegna Purim, ripeto, che noi possiamo arrivare a un livello di intimità, di amore, di connessione con Dio, lasciando da parte il nostro ego. Questo canale che siamo con Dio deve essere pulito, il nostro ego non deve esserci. È vero, io ho bisogno di mangiare, di bere, di soldi, di vestiti, è vero. Ma tutto quello che desidero, quello per cui prego ogni giorno, deve essere per glorificare Dio, non glorificare me stesso. Questa è la chiave di Purim. Tutta questa storia di questo che fa la scechità all'altro non vuol dire niente. Loro erano arrivati a un livello così alto di emozione, di amore, attaccamento per Dio, che addirittura l'anima di uno e due è uscita. Non dobbiamo arrivare a questo, ma dobbiamo capire, voglio essere completo? Voglio essere attaccato a Dio, voglio essere felice, felice? La felicità è soltanto in mano di Dio. Devo andare da Dio nel modo come Lui prescrive. Devo mettere da parte il mio ego, le mie volontà umane, ma soprattutto di capire che io, per quanto sia umano, per quanto sia piccolo e limitato, e per quanto io ho sbagliato o peccato, io posso arrivare a Dio. Semplicemente con la gioia che Dio mi sta dando la possibilità di fare teshuva, di mettere a posto i miei misfatti, perché Dio è un Dio di clemenza, è un Dio di perdono e di amore. Perciò da un Dio che mi promette amore e mi promette che mi perdona, non ho bisogno di andare con tristezza. Ho bisogno di andare con tanta gioia. E dire Hashem, grazie che mi perdoni, farò di tutto per esserti vicino e non tradire più le tue aspettative. Perciò ricordiamoci, abbiamo sbagliato? Abbiamo peccato una vita intera? Abbiamo mangiato cose proibite? Niente è impossibile davanti a Hashem. La Teshuvah è aperta sempre a tutti. Però bisogna prendere questa strada nel modo giusto, con tanta self-esteem, amore proprio e sicurezza in noi stessi, che noi siamo ambasciatori di Hashem. Connettiamoci col Dio che c'è in noi, con la nostra anima, e noi riusciremo ad arrivare a Dio. Shabbat shalom a tutti, Purim Sameach. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione con le altre persone. Musica arriva. Shabbat shalom.